Gioventù senza Dio di Ödön von Horvath. Adattamento radiofonico di Carlo Mandelli e Maurizio Canetta. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Prima puntata.
Veniamo a te. Giesinger, l'esposizione del tema è discreta. Il voto lo vedrai, è sufficiente. Cerca di non scrivere nei margini, però.
Sì, signor professore.
Zimmermann, mi preoccupano i tuoi ricorrenti errori di ortografia. Questa volta hai scritto colonia con due N. Non ho potuto darti la sufficienza. Ricorda di far firmare il componimento a tuo padre.
Sì, signor professore.
26 quaderni dalla copertina blu. 26 ragazzi di 14 anni circa. Componimento di geografia imposto dal consiglio d'istituto. Perché abbiamo bisogno delle colonie? Già, perché? 26 compiti che da premesse storte traggono conclusioni false. Nessun professore ha il diritto di cancellare in un quaderno ciò che si dice per radio.
Ricordo a tutti che per i componimenti insufficienti ci vuole la firma dei genitori. Componimento un po' corto, Riddler. Potevi svilupparlo di più. Sulle colonie ci sarebbe molto da scrivere. Opinioni da esprimere, per esempio.
Opinioni non mi pare, professore. Tutti i tedeschi sono d'accordo nel volerle. Lo ha detto la radio. E una volta scritto che la Germania ne ha bisogno e ne ha diritto, non sapevo più tanto cos'altro aggiungere.
Certo, ma per esempio, sui motivi, ecco, per esempio, cosa scrive l'allievo Bauer? Dunque, un momento. Ecco qui, l'ho trovato. Abbiamo bisogno di colonie perché abbiamo bisogno di materie prime in grande quantità. Senza materie prime non potremmo far funzionare come dovrebbe la nostra industria, con la spiacevole conseguenza che i nostri operai ridiventerebbero disoccupati. E fin qui tutti d'accordo, vero? E il nostro Bauer aggiunge, e in definitiva, gli operai appartengono alla nazione. Ecco, su questo in definitiva si potrebbe... Continueremo il discorso nella prossima ora di geografia. Prendi il tuo quaderno, Bauer. Un momento di pazienza, ragazzi, ho quasi finito. Mi manca solo... Netzer? Netzer? Torna al tuo posto, per piacere.
Sì, professore.
Ecco il tuo quaderno. Ma lasciami dire una cosa. Tu scrivi che noi bianchi siamo, per cultura e civiltà, superiori ai negri. E probabilmente hai ragione. Ma hai torto quando scrivi che non ha importanza che i negri vivano o no. I negri sono uomini, come noi.
Ma come sarebbe? I negri come noi?
Sì, il resto poteva andare. Ti ho dato un voto discreto.
Grazie, signor professore. Posso andare?
Naturalmente.
Arrivederci, signor professore.
Un'espressione sgradevole è passata sul volto di Netzer. O mi sono ingannato? No, non mi sono ingannato.
Avanti.
Professor Bachmann?
Sì?
Sono il padre di Otto Netzer.
Lieto di fare la sua conoscenza, signor Netzer. Si sieda, prego.
No, grazie. Non mi dilungherò. Sono qui per una cosa della massima importanza, le cui conseguenze potrebbero essere gravissime. Ieri mio figlio, Otto, mi ha detto indignato che lei si è lasciata sfuggire un'affermazione inaudita.
Io?
Sì, lei.
Ma quando?
Ieri, durante l'ora di geografia. I ragazzi avevano fatto un componimento sul tema delle colonie. E lei ha detto a Otto, i negri sono uomini come noi. Capisce cosa intendo dire?
No.
Io le chiedo. Quella dichiarazione sui negri è stata proprio fatta nelle circostanze e nei termini che mi ha riferito Otto.
Sì, ma scusi, lei perché è qui?
Perché sono qui? Lei sta scherzando! Mi sembra che lei non si renda ben conto di cosa significhi una simile dichiarazione sui negri. È una forma di sabotaggio della patria.
Mi ascolti.
È lei che deve ascoltare. So bene come si vuole giustificare, ma io le conosco le vie perfide e velenose con le quali gli umanitari come lei cercano di rovinare le anime innocenti dei ragazzi.
Mi lasci dire, anche nella Bibbia si legge che tutti gli uomini sono fratelli, non è vero?
Lo sapevo che sarebbe arrivato con questo ragionamento. Ma quando la Bibbia è stata scritta, non c'erano ancora le colonie come le intendiamo noi tedeschi. No, caro signor professore, lei non se la caverà tirando in ballo Dio e la religione. Ci sono qua io a sorvegliare, stia tranquillo.
Lei non sorveglierà un bel niente. E ora, se permette, devo vedere altri genitori.
Non ho motivo di restare oltre. Ma ci rivedremo a Filippi. Arrivederci a Filippi, signor professore.
Professor Bachmann, prego, prego, si accomodi.
Grazie, signor Presidente.
Ho ricevuto una lettera dell'ispettore generale. Certo Netzer, un panettiere, padre di un suo allievo, si è lamentato di lei per certi discorsi. Io capisco bene come nascono queste cose, non ha bisogno di giustificarsi. Lei sa chi sono io, eh? Ed è abbastanza sensibile da capire come la penso. E io credo di aver capito come la pensa lei su certe cose. Dunque ho ragione di credere che non siamo molto distanti. Tuttavia, certe opinioni, non bisogna gridarle ai quattro venti.
Capisco.
Sì, signor professore.
Cosa dice la lettera dell'ispettore?
No, non è necessario che gliela mostri. È invece necessario che incidenti simili non si ripetano. Su questo devo insistere. Lei non deve dimenticare la circolare confidenziale del Ministero. Guardi, ce l'ho qui. Dice... I docenti devono evitare tutto ciò che possa, in un modo o nell'altro, incrinare le future capacità militari dei giovani. In altre parole, noi dobbiamo prepararli moralmente alla guerra. Punto e basta.
Già, punto e basta, ho fatto un errore. È che leggere 25 compiti che non stanno in piedi, che da premesse sbagliate traggono conclusioni sbagliate, leggerli uno dopo l'altro è una tortura.
Io la capisco, sì.
Il peggio è quella frase nel tema di Netzer. Tutti i negri sono mascalzoni, vili e pigri.
Lei lo sa bene che la frase non è del suo Netzer. La dicono alla radio, la urlano... La scrivono i giornali, l'avrà ripetuto il padre panettiere, forse l'ha detta in un discorso anche il ministro della propaganda. Lei vuole mettersi contro il ministro della propaganda.
Quando l'ho letta stavo per scrivere con la matita rossa assurda generalizzazione, ma poi mi sono trattenuto a fatica e mi sono detto no, me ne guarderò bene come funzionari dello Stato di esprimere anche la benché minima obiezione al verbo dello Stato. Ma poi, al momento della consegna dei compiti, non mi sono più trattenuto e gli ho mosso una garbata critica.
Professore, il pensiero unico non conosce le critiche garbate. Ascolti un consiglio. Quando riconsegna i compiti, non discuta con gli allievi dei contenuti. Si limiti alle osservazioni sullo stile, l'ortografia, insomma la forma. Mi ascolti, Bachmann. Non so cosa lei pensa di me, forse non apprezza molto la mia capacità, diciamo così, di adattamento. Magari lei pensa, ma guarda un po', qualche anno fa firmava appassionati messaggi di pace e oggi prepara la gioventù al massacro.
So che ci è costretto.
No, potrei oppormi allo spirito del tempo, a questa follia collettiva. Ma succederebbe che andrei in galera per la denuncia di un fornaio qualsiasi. Più semplicemente potrei lasciare la scuola. E non voglio! No! Perché desidero raggiungere il limite d'età e avere diritto all'intera pensione. Mi manca poco e così resisto. Sì, per lei è più difficile, eh? Lei è giovane, ha solo... Quanti anni ha?
34 anni.
Però anche lei deve pensare che gode di una posizione stabile e non è poco di questi tempi. Lei è professore di storia, si ricordi dell'antica Roma. La lotta tra patrizi e plebei non era ancora decisa, ma i plebei avevano già occupato i posti più importanti nello Stato.
Se permette, signor Preside, che io sappia, oggi non sono i plebei che governano, ma il denaro.
Il denaro, esatto. Ma lei dimentica che c'erano anche i plebei ricchi, ricorda?
Certo. I plebei ricchi abbandonarono il popolo e costituirono, con i patrizi un po' in decadenza, la nuova aristocrazia.
Non se ne dimentichi.
No, non lo dimenticherò.
Buongiorno, signor professore.
Buongiorno.
Dunque, l'ultima volta parlavamo della battaglia di Strasburgo. Siamo nel 357, in pieno declino dell'impero romano. Ma gli alemanni vengono sconfitti. Da chi? Tu, Mannhard. Ma è facile. Ne abbiamo già parlato giovedì scorso. Da? Laut, dillo tu. Che c'è, Riddler?
È per lei, professore.
Una lettera? Che cosa significa? Non vogliamo più averla come professore, poiché dopo quel che è accaduto, noi sottoscritti non abbiamo più fiducia in lei. E chiediamo un altro insegnante.
Mani colti. E quante l'hanno firmata? 3, 6, 9, 10, 21, 25. Piccoli farabutti. 25 sottoscritti, mani colti. Calma. Mi devo mostrare calmo.
Chi l'ha scritta? Abbiate almeno il coraggio delle vostre azioni. Va bene. Come volete. D'altra parte non mi interessa sapere chi ha scritto la lettera, visto che l'avete firmata tutti. Anch'io non ho nessuna voglia di insegnare in una classe che non ha fiducia in me. Ma credetemi, le cose non sono così semplici.
Cosa diventerà questo diavolo di generazione, questa gioventù che oggi prepariamo al massacro? Che cosa diventerà? Dura o soltanto brutale?
No, no, non è una soluzione. Non crederà certo che le altre classi siano migliori. Poi, se i motivi di questa specie di rivolta venissero a conoscenza dell'ispettore scolastico, la situazione non migliorerebbe per lei. No, no, lasci fare a me. L'impressionerò con i toni ai quali sono abituati.
Come alla radio.
Vedo che mi capisce.
Attenti!
Se c'è qualcosa che non tollero, qualcosa che la nuova scuola non può tollerare, qualcosa che la nuova Germania non può tollerare, è il disordine, il caos, la disobbedienza, la minaccia all'ordine costituito, la messa in discussione dell'autorità. Tutte cose che la vostra lettera tenta di fare. Chi siete voi per chiedere un altro professore? Siete diventati pazzi? Con che diritto? Voi dovete sottoporvi alla schiacciante necessità dell'obbedienza. Quindi straccio davanti a voi questa lettera e che mai più accadano atti di insubordinazione come questo, nella mia scuola come in ogni scuola tedesca. Il vostro insegnante di geografia e storia è e resta il professor Bachmann.
Buon lavoro.
professor Bachmann.
È notte, ma non rincaso. Ho paura della mia camera. Un bar. Entro. Dopo l'ottavo bicchiere mi accorgo che davanti a me è seduto un uomo. Lo guardo e lo riconosco. È il nostro Giulio Cesare, un tempo mio stimato collega, professore di filosofia in un liceo femminile, coinvolto in una faccenda piuttosto sporca.
Rosita. I suoi giovani virgulti, professore, sarebbero felici di crepare, però su un campo di battaglia, e il sogno della loro pubertà è avere il nome su un monumento ai caduti.
Potrebbe essere una grande virtù se la causa fosse giusta, però...
lei, mio esimio collega, vorrebbe insinuare che esiste una causa giusta?
Beh, teoricamente sì.
In questo modo lei giustifica la propaganda, caro collega. Qualsiasi regime vorrà sostenere di essere nel giusto.
Nel nostro caso, comunque, voglio dire il caso tedesco.
Parli più piano, la prego, se vuol parlare del nostro caso. Ma si vede che lei non ha la mia esperienza in fatto di sbordi. Si controlli. Ma a tempo, è giovane, farà strada.
Un'altra birra, scura, per favore. Anzi no, due. Nel nostro caso, dicevo, il giusto è, secondo quello che insegna la radio, il giusto è ciò che giova alla tribù. Ciò che non ci dà un utile è ingiusto. Quindi tutto è permesso. Il furto, il delitto, l'incendio, lo spergiuro non sono neanche delitti se commessi nell'interesse della tribù. E questo cos'è? Il punto di vista del criminale.
Da quando esiste la società umana non può, per ragioni di conservazione, rinunciare al delitto.
Affermazione che richiederebbe una verifica. E forse potrei tentarla se non fossi già al sesto o settimo bicchiere. Quel che posso dire nel mio attuale penoso stato mentale è che almeno una volta i delitti si nascondevano, se ne provava vergogna. Oggi invece ne siamo fieri. La nazione ne è fiera. E su chi puntano i capi tribù per questo radioso futuro di delitti? Sui giovani, anzi, sui giovanissimi. Sa cosa avrebbero fatto di me i miei 25 manigoldi se avessero potuto?
No, ma me lo dica.
Mi avrebbero annientato, mi avrebbero legato al palo della tortura e mi avrebbero scotennato. E quello che è peggio, lo avrebbero fatto in buona fede. Ora mi dica lei, dall'alto della sua esperienza scolastica, sono io che non li capisco? A 34 anni? Sono forse troppo vecchio per loro? È il solito fossato tra le generazioni?
Guardi, della mia esperienza scolastica me ne frego. Lei sa che mi hanno espulso dal liceo per quella storia che ho avuto con una allieva sedicenne. Ebbene, in quella circostanza, voglio dire, con la ragazza, non sentivo proprio il fossato di cui lei parla. Al contrario. No, sto scherzando. Ma forse no, caro ex collega, perché io dico e sostengo che l'universo deve essere considerato e interpretato sotto il punto di vista sessuale. La donna, amico mio, la donna è una grande creazione dell'universo ed è stata il vero solo grande problema della pubertà dei maschi della mia generazione. Noi, voglio dire la mia generazione, siamo inciampati nella donna per scivolare nella guerra mondiale. Ma adesso non ci sono più vere donne, ma ci sono mostri che remano, fanno ginnastica, sfilano al passo, marciano con gli zaini in spalla. Ha osservato come le donne sono sempre meno attraenti.
Ma caro collega, dai suoi trascorsi e da quello che mi dice, comincio a pensare che lei sia un erotomane.
Ma beviamoci sopra.
Ma no, io sono perfettamente lucido. Lei stasera ha avuto fortuna di incontrarmi, perché lei sta parlando con un uomo che ha perso tutto. Con un ex professore di filologia, un tempo stimato, e che ora è ridotto a girare di porta in porta a vendere cianfrusaglie, a dare lezioni private a qualche moccioso ignorante.
E in che cosa consisterebbe la mia fortuna?
Ma nel fatto che dalla mia posizione privilegiata di osservatore puro posso seguire con occhio implacabile l'evolversi dei tempi.
E quindi
le ripeto che la donna tedesca non è più attraente, che nessuno può entusiasmarsi per una Venere col sacco in spalla, che la disgrazia della gioventù d'oggi è che non ha più una vera e propria pubertà.
Stento un po' a seguirla.
Lasci perdere, pensi al suo bicchiere vuoto. I ragazzi di oggi vivono in un paradiso di stupidità e il loro ideale è il sarcasmo. Andiamo verso tempi freddi, caro collega. Andiamo verso l'era dei pesci.
Dei pesci?
A dire il vero sono solo un astrologo dilettante, ma la Terra gira nel segno dei pesci e l'anima dell'uomo diventerà impassibile, come il muso di un pesce.
Benvenuto, professore. Sono il sindaco e questo è il nostro parroco.
Piacere, professor Bachmann.
Il piacere è mio.
Ragazzi, scaricate i bagagli.
Penso che vi metterete subito in marcia.
Sì, signor sindaco.
Vedo che ha una cartina militare.
Sì.
Vi faccia vedere. Ecco, il vostro campo è... è a una buona ora da qui.
Uh-huh.
La zona è segnata sulla mappa. C'è una strada sterrata, vede? Stamattina un camioncino del genio ha portato su le tende.
A che altitudine siamo qui?
761 metri sul livello del mare.
Ah. E quelle montagne?
2000 circa. E quelle cime innevate là dietro sono sui 3000.
Bene. Aria buona qui. Bella chiesa. Che cosa sono quelle case tutte uguali laggiù?
La nostra officina è la più grande segheria della regione. Anzi, era, perché è chiusa dall'anno scorso.
E i responsabili della società alla quale apparteneva, un grande trust, hanno detto che non rendeva più.
È così. E adesso abbiamo molti disoccupati. È un guaio.
Di che cosa campate, allora?
La metà della popolazione vive di lavoro a domicilio, con salari da fame. Molti bambini sono denutriti.
Già, non è una situazione facile.
Ma è meglio metterci in cammino. Ragazzi, allunghiamo il passo, ragazzi. Dobbiamo ancora montare le tende. E fra non molto comincerà a fare buio.
Avanti, ragazze!
Anch'io non ce la faccio più. Cosa importa a me dell'aviatore scomparso? Perché devo correre nei boschi? Guarda, guarda le mie gambe, come sono gonfie, non posso più camminare. Oh, Annie, non ne posso più. Me ne voglio andare.
Non ti fare sentire, Gretel. Non possiamo cambiare le cose. Nessuno può farlo.
Non voglio più dormire in quell'orribile castello. Perché ci fanno fare queste stupide cose nelle vacanze di Pasqua? Vorrei essere in un posto decente, potermi lavare, farmi bella. Quel castello è una prigione.
Calmati, Gretel. Che cosa possono fare delle ragazze come noi? Ho visto piangere persino la professoressa qualche giorno fa. Non ci possiamo fare niente. Sono gli uomini che comandano. E mia madre dice che gli uomini sono diventati pazzi.
Voi due là in fondo. Non è una scampagnata questa, è una marcia. Rimettetevi in fila.
Professoressa, guardi laggiù, un campeggio.
Squadra, alt! Voi restate qui. Gertrude, tu assumi il comando. Io scendo a vedere.
C'è un signore laggiù con due ragazzi.
Non vi muovete.
Thank you.
Buongiorno. Prima liceo femminile di Regensburg.
Buongiorno, professoressa. Anche la mia è una prima liceo. Augsburg. Siamo qui da ieri. I miei sono andati tutti in spedizione con il sottufficiale. Ne sono rimasti due a preparare la cena. Oddio, per la precisione a pelar patate. Me l'avevano detto che c'era una classe femminile nei paraggi.
Eh sì, siamo accampate nel castello. Venga, professore, le mostro la truppa.
Volentieri. Dovete aver camminato parecchio. Le ragazze sembrano provate.
Ma non ci preoccupiamo dell'apparenza. Diamo più valore alla sostanza, vede? Siamo delle amazzoni. Ragazze, un esimio collega è a capo di una prima liceo maschile di Augsburg. L'esercizio di questa mattina è la ricerca dell'aviatore scomparso.
Come? C'è stato un incidente di volo?
No. Si tratta di un nuovo gioco tra lo sportivo e il militare, adatto alla nuova gioventù femminile. Si nasconde nel bosco un grande pezzo di cartone bianco. Le ragazze partono in ordine sparso e lo cercano. È in previsione di una guerra, perché possiamo immediatamente essere utilizzate nel caso che un aereo precipiti. Sul fronte interno, naturalmente. Le donne purtroppo non vanno in prima linea.
No, non ancora.
Adesso dobbiamo proseguire la marcia. Arrivederci, collega, e buon lavoro.
Arrivederci e buona passeggiata.
Avanti, ragazze! Marsch!
Sudate, sporche, gli occhi sporgenti come mucche al pascolo, le amazzoni si allontanano marciando. Penso all'ex collega Giulio Cesare. Julius. No, lui non potrebbe entusiasmarsi per queste veneri col sacco in spalla. E io neppure. Sì, camminate pure, madri dell'avvenire.
Ecco, venga, professore, da questa parte. Qui finiscono le case dei contadini. Per intenderci, quelli che vengono a messa, insomma. Quella invece è la strada degli ex operai della segheria, dei lavoratori a domicilio.
Sono case orribili.
Venga, andiamo al presbiterio.
No, mi interesserebbe passare per la strada dei lavoratori a domicilio.
Se vuole. Io non ci passo volentieri, anche se è la via più breve per arrivare alla chiesa. Però se insiste...
Quei bambini alle finestre, cosa fanno?
Dipingono bambole. Lavorano anche i bambini. Anzi, soprattutto i bambini. È un lavoro di precisione, ci vogliono mani piccole. No, non si fermi a guardare, affrettiamo il passo.
Perché lavorano alle finestre?
Dipingono le bambole alla luce del giorno. Dentro le stanze sono buie, così risparmiano elettricità. Ha notato che non mi salutano? E sa perché? Perché i loro genitori li hanno montati contro di me.
Sono stanchissimo, professore. 4 giorni di campeggio alla mia età. Di fronte ai ragazzi mi faccio vedere in gran forma, ma lei, lo posso confessare, sono esausto.
I ragazzi invece stanno benissimo, si divertono, lavorano sodo.
Ieri ho spiegato loro il meccanismo del fucile, come si carica, come si pulisce. Domani potranno finalmente sparare alle sagome di legno.
Bene.
Aia. Ho preso anche una storta. Come mi piacerebbe essere a casa mia, dormire in un letto vero, giocare alle carte, alle bocce, fare una vita normale, trovarmi una bella contadina, insomma.
Non le sembra di dimostrare poco spirito patriottico?
Professore.
professore!
Che cosa c'è, Giesinger?
C'è stato un furto. Hanno rubato la macchina fotografica di Laut.
Che cosa facciamo, professore?
Beh, intanto formiamo le file.
Adunata sotto il pennone! Fermate le file!
Abbiamo interrogati uno a uno. Abbiamo perquisito da cima a fondo la tenda dove dorme Laut. Cosa possiamo fare ancora, professore?
Possiamo escludere che il ladro sia uno dei ragazzi. In questo caso ci sarebbero stati furti anche durante l'anno scolastico. Sa cosa penso invece, sergente? Che le sentinelle non abbiano fatto il loro dovere e che quei ladruncoli che si aggirano nella zona siano entrati nel campo.
Ha ragione. Forse i nostri fanno finta di fare la sentinella e poi si addormentano.
Allora sorveglieremo le sentinelle. Ci apposteremo nel fienile, appena fuori il campeggio. Due turni. Lei farà il primo turno dalle 9 di sera all'1 di notte.
Ottimo. Usciremo insieme dal campeggio dopo cena, senza farci notare, prima che comincino i turni delle sentinelle. Sistemerò un giaciglio nel fienile.
Si stanno dando il cambio. Devono essere le due. Come qui, a giocare a guardie e ladri. Alla mia età. Faccio parte anch'io del gioco, come il prete, il sergente, tutti. Forse tutti no. L'ex professore Giulio Cesare, no. Lui non è nel gioco. Giulio Cesare. A quest'ora starà sbevazzando. Starà raccontando a qualche donnina la sua teoria dell'era dei pesci. Beh, tutto a posto. A est, ovest, sud e nord. Ehi, un momento. La sentinella parla con qualcuno. È Zimmerman. Parla con uno che non è dei nostri. Un ragazzo. Gli consegna una lettera. Chi può scrivere a Zimmerman? Devo scoprirlo. Però non dico niente al sergente. Chi può aver scritto a Zimmerman? Che cosa c'è scritto in quella lettera? E chi era il messo? Uno della banda dei masnadieri? Gramigna. Gramigna. Anche Zimmerman è Gramigna. Devo leggere quella lettera. Lo devo. Devo. Boom. Sparano oggi, per la prima volta. Boom. Boom.
Allievo Riddler, professore. Devo parlarle.
Riddler, perché non sei fuori con gli altri a sparare ai bersagli?
Professore, chiedo di cambiare tenda. I miei due camerati, Zimmerman e Netzer, non fanno che picchiarsi, tutti i giorni.
Zimmerman?
Sì, ma è sempre Netzer che comincia.
Vai su dal sergente e digli che me li mandi qui. Netzer per primo.
Subito, signor professore.
Netzer, perché ti picchi con Zimmerman?
Perché non mi lascia dormire. Mi sveglia continuamente, accende la candela in piena notte.
E che cosa fa?
Scrive.
Lettere?
No, il suo diario.
Un diario?
Sì, è uno sciocco.
Scrivere un diario non vuol dire essere sciocchi.
Scrivere il proprio diario è la classica manifestazione della sopravvalutazione dell'io.
È possibile. Tutto qui.
Zimmerman ha portato con sé una cassetta per chiuderci a chiave il diario.
Mandami Zimmerman. Allora, Zimmerman, mi vuoi dire perché ti picchi con Netzer?
Perché è un plebeo.
Cosa vuoi dire? Perché il padre è fornaio e proprietario di una panetteria? Un plebeo ricco, casomai.
È plebeo dentro. Non può sopportare la riflessione interiore. La cosa lo manda in bestia. Io tengo un diario che lui ha cercato di fare a pezzi. Lo tengo in una cassettina che sono costretto a nascondere, di giorno nel sacco, di notte nel letto.
E quando sei di sentinella?
Lo porto con me.
E nel diario scrivi tutto quello che ti succede?
Sì. Cose che sento, che vedo.
Capisco. Bene, Zimmerman. Vedremo se sarà il caso di separarvi. Ora torna dal sergente.
Grazie, signor professore.
Rifletto su me stesso, ha detto. È arrossito. Avrei dovuto chiedergli della lettera, chi l'ha scritta, che cosa conteneva. No. No, la leggerò io, nel suo diario. Io leggerò nei suoi pensieri.
Bene, nessuno in giro. La tenda è questa. Quale sarà il sacco di Zimmerman? Guardiamo in questo. Ah, ecco la cassetta. È chiusa a chiave. Ah, il mio coltellino miracoloso. Senza forzarla, però. Ah. Semplice. Il mio diario. Natale, gennaio, febbraio. Ecco la lettera. Non posso venire oggi. Verrò domani. Eva. Tutto qua. E chi è questa Eva? Vediamo se c'è qualcosa sul diario. Marzo, aprile. Ecco, ci siamo. Mercoledì 3 aprile. Siamo arrivati al campo ieri. Adesso è notte. Non ho potuto scrivere subito perché eravamo stanchi a furia di piantare tende. Abbiamo anche una bandiera. Il sergente è un vecchio mulo, non si accorge neppure che lo prendiamo in giro. Il professore, grazie a Dio, lo vediamo poco. Non si cura di noi, non fa che gironzolare con aria idiota. Bene, anche Netzer è un...
Anche Netzer è un mulo. È la seconda volta che grida, vuole che io spenga la candela. Ma se lo facessi non potrei più scrivere. E io voglio conservare i miei ricordi per più tardi, per la vita. Oggi pomeriggio abbiamo fatto una marcia fino ai piedi delle montagne e siamo passati davanti a delle rocce in cui si aprivano numerose caverne. Ad un certo punto il sergente ci ha ordinato di inoltrarci in ordine sparso nel bosco per simulare un rastrellamento. D'un tratto mi sono trovato davanti a una roccia con una caverna e davanti a me è apparsa una ragazza con i capelli biondo scuro e una camicetta rosa. C'erano anche due bambini coperti di cenci che mi guardavano con curiosità.
Via! Andate via voi
due! Dai, andiamo! Ciao!
Lo accompagno fino al sentiero. Vedi, non aver paura, non ti mangio mica.
Non è che ho paura, sono sorpreso. Ma tu dove abiti?
Dietro quelle rocce.
Sulla carta non sono segnate case da quella parte.
La tua carta è sbagliata. Ecco, questo è il sentiero giusto. Seguilo e arriverai in fondo al bosco. Da lì vedrai il tuo campo.
Ti ringrazio. Senza di te non ce l'avrei mai fatta.
Io vado.
Vai.
Se prometti di non dire niente a nessuno, ti do un bacio.
Perché?
Perché così.
D'accordo. Non vale, questo non è un vero bacio.
Così va meglio?
Ma sei impazzita! Sei una sgualdrinella.
Però ti piace.
Brutta sgualdrina.
Brutto maiale, prendi questo.
Oh, ma sei matta. Se mi prendi in testa mi ammazzi.
E allora?
Ti impiccherebbero per assassini.
Ma tanto prima o poi succederà. Dai, non fare il timido. Vieni qui che ti do un altro bacio come quello di prima.
Allora mi ha afferrato e mi ha messo ancora una volta la lingua in bocca. Io ero furioso e le sono saltato addosso. Abbiamo lottato. Lei resisteva, è una ragazza forte. Ad un certo punto, non so perché, le ho alzato la sottana e ho visto che non portava mutandine. Lei ne ha approfittato per cacciarmi ancora la lingua in bocca. Ho sentito il sangue rimescolarsi. Allora lei mi ha tirato su di sé.
Ho sentito il sangue rimescolarsi. Allora lei mi ha attirato su di sé e abbiamo fatto l'amore. Poi è scappata. Non so nemmeno come si chiama. E chi lo avrebbe mai detto? Zimmerman, il Don Giovanni dei Boschi. Vediamo come va avanti la storia. Venerdì 5 aprile. Mi sono ancora picchiato con Netzer. Finirò per ucciderlo. Non faccio che pensare a lei. Oggi più
non
che mai.
Non faccio che pensare a lei, oggi più che mai. Questa notte è venuta mentre montavo di guardia. Aveva addosso un profumo delizioso. Le ho chiesto dove l'aveva comprato. L'ho rubato alla drogheria del villaggio, mi ha risposto. Poi abbiamo fatto l'amore.
Ma tu, almeno un po', mi vuoi bene?
Io? Io ti amo.
Non correre, mio caro. Pensa che l'altro giorno volevi picchiarmi per un bacio.
Ma va.
Continuerai ad amarmi, anche se sono una ragazza perduta.
Perché dici così?
Ero in riformatorio e sono scappata. Un riformatorio è una cosa orribile, non puoi immaginare. Ho trovato questo bosco pieno di grotte dove è facile nascondersi. Per mangiare rubo quello che riesco in paese o nelle case più isolate. Adesso siamo in tre. I bambini che hai visto sono la mia banda. Sono scappati di casa. Erano stufi di lavorare giorno e notte a dipingere bambole.
Non hai paura che vi prendano?
Peggio di così non può andarci. Però, almeno tu, non giudicarmi male se ci saranno furti al campo.
Come potrei giudicarti male? Ormai siamo una persona sola.
È tardi. Sta per finire il tuo turno. Adesso arriveranno a darti il cambio. Fammi andare.
No, un momento. Dimmi almeno come ti chiami.
Eva.
Eva. Dammi un bacio.
Con la lingua?
Quello che vuoi. Eva, ti amo.
Sabato 6 aprile. Oggi grande agitazione perché hanno rubato la macchina fotografica all'Out. Non sarò certo io a compiangerlo. Suo padre ha tre fabbriche, mentre la povera Eva deve dormire in una grotta. Netzer grida ancora per via della luce. Lo picchierò. Non vedo l'ora che sia notte. Vorrei vivere con lei sotto una tenda.
Sotto una tenda,
ma senza campo.
Senza campo.
Solo con
lei. Solo con lei. Oh, Eva, ti sarò sempre vicino. Non tornerai mai più in riformatorio. Te lo giuro. Ci sarò sempre io a proteggerti. Netzer grida che sfonderà la mia cassetta. Che ci provi. E vedrà quello che gli succede. Ho confidato a queste pagine i miei segreti. Non voglio che nessuno li scopra.
Non voglio che nessuno li scopra.
Chi tocca la cassetta?
Chi tocca la cassetta?
Muore.
Muore. Chi tocca la cassetta muore. Ah, adesso conosco i tuoi più gelosi segreti, allievo Zimmerman, ma non riesco più a sorridere. Vedo il giudice istruttore. Sfoglia una pratica. L'imputazione è di furto e favoreggiamento. Non solo Eva deve rispondere, ma anche Adamo deve rispondere. Andranno dentro tutti e due. Addio avvenire, mio caro Zimmerman. Uomini ben più grandi di te hanno inciampato prima di te nell'amore.
Stanno tornando. Devo mettere la lettera dove era prima. Il coltellino. Maledizione. Ma dove ho messo il coltellino? Dove l'ho messo? Oddio, perché sono così nervoso? Eccolo qui. Con calma. Calma. Ma perché resiste così questa maledetta serratura? Maledizione. Gira vuoto. L'ho rotta. Arrivano. La cassetta è nel sacco. Presto. Non posso fare altro.
Ma non sono stato...
Venga, professore, presto! Zimmerman e Netzer si stanno ammazzando!
Riddler!
Dov'è il sergente? Sta tentando di fermarlo!
E non finisce qua, Netzer!
Professore!
Mi aveva avvertito! Aiuto, devi vedere questi diavoli!
Basta! Basta così! Smettetela!
Lasciami!
Guarda come sangue.
Riddler! Cosa è successo?
Zimmerman dice che Netzer ha aperto la sua cassetta ed è scoppiato il finimondo.
No, non è vero! Non sono stato io!
E chi allora?
Ma non è vero! Non è vero!
È lui che ha forzato la serratura! È stato lui! Aveva minacciato mille volte di sfondare la cassetta!
Ma non l'ho fatto! Non sono stato io!
Basta! Silenzio!
Signor professore, mi cambi tenda, la scongiuro.
Va bene, cambierai tenda.
Non ho letto il diario, signor professore. Non ho aperto io la sua cassetta. Mi aiuti, la prego.
Ho detto va bene. Va bene. Ti aiuterò.
Fa vedere. Netze. Prima lavati con un po' d'acqua e poi ci metteremo del disinfettante.
Anche se mi volessi morto, ti aiuterò, Netzer. Volevo solo sapere se Zimmerman traffica con i piccoli masnadieri e guarda che cosa ho combinato. Mi toccherà dire che sono stato io ad aprire la cassetta e a leggere il diario. Sì, lo dirò. Lo dirò, ma non adesso e non qui davanti a tutti. Lo dirò a Zimmerman da uomo a uomo e parlerò anche alla ragazza, a Eva, quando verrà questa notte. Se potessero leggermi nel pensiero, sarei smascherato. Ma chi mi guarda? Chi è? Ah, Von Thorn. Sorride ironico. Mi fissa. Occhi chiari e rotondi. Che abbia capito qualcosa. Occhi senza luce, senza vita. Occhi da pesce.
Ciao, Gisiger.
Ciao. Grazie di essere venuto un po' prima.
Non riuscivo a dormire. Tutto a posto?
Tutto a posto. Credo che stanotte quelli della banda staranno alla larga dal campo.
Certamente.
Ciao. Buona guardia.
Buonanotte, Gisiger.
Nascosto dietro quest'albero, ti potrò vedere perfettamente, Zimmerman. Una nube scopre la luna. C'è un uomo nella luna, seduto sulla falce. Fuma la pipa e non si cura di niente. Soltanto di tempo in tempo sputa su di noi. Piove.
Eva!
Eva! Sono qui, Helmut! Vieni! Fa attenzione a non far troppo rumore! Dammi un bacio!
Da dove è arrivata la ragazza? Dovrei andare là, adesso, a parlargli. No! No, ancora un attimo! È nuda! È bella! Molto bella. Con questa nebbia non li vedo più. Non vedo più niente. Neanche. neanche il cielo. Parlerò a Zimmerman domani, lo giuro, anche se Dio mi mandasse 1000 ragazze nude per dissuadermi. Ah, la notte è completamente nera. Meglio tornare in tenda. Oddio, che buio. Ah, mi appoggio a questo ramo. Che cosa ho toccato? Oddio. Era una faccia. Era una faccia. Era un uomo. Non era un ramo. Meglio stare fermi. Sta fermo, resta immobile. Forse quella faccia è sempre lì, davanti. Aspetterò. Aspetterò qui. Che faccia chiara.
Professore, sveglia. Sveglia, professore. Lo sa che è già mezzogiorno? Abbiamo già fatto l'esercitazione del mattino nonostante l'acquazzone. E lei qui a dormire. E poi c'è un piccolo guaio.
Ma che ore sono?
Ma gliel'ho già detto. Mezzogiorno. Il piccolo guaio è che Nels non è tornato con noi. Deve essersi perso nel bosco durante l'azione a tenaglia che abbiamo fatto per conquistare la collina. Ma non può essere lontano, tornerà.
Ma sì. E Zimmerman?
Zimmerman? È nella tenda, perché?
Niente. Devo parlargli.
Ah, Zimmerman. Stai ancora scrivendo nel tuo diario?
Sì, signor professore.
Ma continua. Continua pure, non c'è bisogno che lo chiudi. Ascolta, tu credi che sia stato Netzer a forzare la cassetta?
No, non lo credo. Ne sono certo.
Che cosa ti rende così sicuro?
Me lo ha detto lui.
Ma come?
Sì, me lo ha confessato stamattina, quando abbiamo lasciato il campo. Mi ha detto che l'ha forzata con un filo di ferro e non ha potuto richiuderla perché la serratura si era rotta. Mi ha chiesto di perdonarlo. E io l'ho perdonato.
Perdonato?
Sì.
Sai dove potrebbe essere Netzer?
Come faccio a saperlo? Si sarà perso. Anch'io mi sono perso nel bosco una volta.
Lo so.
Come fa a saperlo?
Ma no. No, non stavo rispondendo a te. Pensavo ad altro. Come mai hai le mani graffiate e la giacca strappata?
Sono caduto durante l'esercitazione di stamattina.
Va bene. Vai a farti disinfettare. Ci vediamo più tardi.
D'accordo, professore.
Ma perché mente? Perché nessuno mi ha svegliato stamattina? Potevo parlare e non l'ho fatto. Se è successo qualcosa a Netzer, anch'io sono colpevole. Le vie della colpa si toccano, si incrociano, si confondono. Un labirinto. Un dedalo con specchi deformanti. La fiera! La fiera! Entrate, signori, e spiate la colpa di vivere. E niente paura. È troppo tardi.
Gioventù senza Dio di Eugen von Horvath. Adattamento radiofonico di Carlo Mandelli e Maurizio Canetta. Personaggi e interpreti della prima puntata: Franz Bachmann, Antonio Zanoletti. Riddler, Massimo Di Benedetto. Otto Netzer, Mario Cei. Helmut Zimmerman, Davide Garbolino. Eva, Chiara Petruzzelli. Sergente, Riccardo Magherini. Giesiger, Marco Lugli. Presidente Tribunale, Franco Graziosi. Avvocato Difensore, Augusto Di Bono. Pubblico Ministero, Massimiliano Zampetti, tabaccaio Gianmario Arringa. Realizzazione tecnica e sonorizzazione Angelo Sanvido. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia.